File 5, pagina 22. Le opere pie, la massoneria, il ghetto. Senza entrare nei dettagli esposti adeguatamente in opere specifiche, ricordo che la legge Crispi definì l'intervento dello Stato nel merito anche dell'attività assistenziale e non più nel solo controllo della parte patrimoniale ed amministrativa. Per la prima volta al termine beneficenza si accostò al termine assistenza, concependosi le elargizioni come una risposta ai bisogni di carattere concreto e non come un mero strumento per la redenzione dei poveri. Più della metà delle opere pie preesistenti fu soppressa e il loro patrimonio venne sottratto alla Chiesa. Come ha spiegato Giovanni Spadolini, la legge sulle opere pie doveva concludere, nella mente di Crispi, il ciclo della legislazione anticlericale, doveva suggellare la grande battaglia del laicismo italiano contro le interferenze e ingerenze ecclesiastiche nella vita civile, al fine di laicizzare in una parola la beneficenza privata. Inevitabilmente il mondo cattolico nel suo complesso reagì con forza ed iniziò ad operare per riconquistare una piena autonomia dallo Stato italiano ed un primato di intervento. Basti ricordare l'opposizione feroce di molte testate confessionali, a cominciare dalle più importanti, che fecero scorrere fiumi d'inchiostro a difesa dell'autonomia delle opere pie, ipotizzando torbide congiure da parte ebraica, in combutta col massone Crispi. Dal canto suo, l'opera dei Congressi, nata a Venezia nel 1874, presto divenuta centro di gravità dell'intransigesimo cattolico, promosse tutta una serie di iniziative volte a contrastare il progetto dello Stato, mentre Leone XIII elevò vibrate proteste culminate nell'enciclica Sapiente Christianae del gennaio 1890, manifestando lo sdegno per l'ulteriore umiliazione patita e riaffermando tutte le posizioni tradizionali del Magistero cattolico in materia di rapporti fra cittadino e Stato. Diffuse e vivacissime furono le discussioni e le diatribe in Parlamento e nel Paese. Nota. Aggiungo, per una maggiore completezza, che la legge non comportava la completa estromissione del clero dall'amministrazione della beneficenza, in quanto non riguardava gli ecclesiastici senza cure d'anime e non si estendeva ai sottocomitati delle congregazioni, tipo i comitati di distribuzione dei sussidi. Inoltre, la normativa generale per la formazione delle pie amministrazioni non era stata completamente modificata e gli atti e gli statuti di fondazione restavano il criterio fondamentale per la formazione delle amministrazioni, per cui la posizione del clero in molti consigli di amministrazione non era minacciata. La laicizzazione introdotta da Crispi era cauta e limitata. Fine della nota. A Udine, il cittadino italiano affermò per prima cosa che la beneficenza pubblica si ritrovava a quel punto in balia del governo, in via legale e in via di fatto, alla piena mercé della massoneria, passando direttamente dalla Chiesa cattolica al ghetto giudaico. Il ghetto, segno a suo tempo di una disuguaglianza giuridica, a sua volta derivata da una precisa impostazione teologica, rimaneva, seppure abolito, un fossato incolmabile. Sostenne inoltre che la legge Crispi era un obbrobrio dello Stato, capace di deviare la carità dal suo retto cammino per farne una forza contro la Chiesa, da cui direttamente promana, e che è il vero punto a cui mira la massoneria, che che despotizza nell'Italia moderna. Nota: il ghetto, come sorse prima che decreti formali costringessero gli ebrei a vivere in aree separate, così persiste anche dopo che tali decreti sono stati abrogati. Per quanto l'esclusione ufficiale sia ormai cosa del passato, i pregiudizi degli uomini e delle chiese non possono essere aboliti per legge o per decreto, ed essi persistono tuttora. Il muro invisibile del ghetto moderno non è meno reale di quello vecchio. Fine della nota. Un articolo pubblicato poco più di un mese dopo la nomina conferita a Elio infine denunciò: anche le confraternite sono travolte nelle ecatombe delle opere pie. Si è preso pretesto che alcune di esse somministrano qualche sussidio agli aggregati o compiono qualche atto di cristiana carità per dichiararle opere pie e per estendere anche su di loro la rapace unghia del giudaismo e della massoneria. Il mondo e l'inferno, insieme coalizzati nella loro rabbia impotente, hanno saccheggiato e messo a ruina il patrimonio di Dio e dei poveri. Nei tempi primitivi della giovine Chiesa, i fedeli a Cristo davano il sangue e la vita. Ora dobbiamo dar meno. Dobbiamo dare non solo ciò che ci avanza, ma anche quello che pur potremmo disporre noi a Dio e ai poveri. Facciamo dunque il nostro dovere. E se un dì Agostino de Pretis disse: lasciamo che passi la volontà del paese, alla nostra volta diremo: lasciamo che passi l'ira di Dio. Occorre dire che in chiusura del secolo il gruppo dirigente ebraico italiano era senz'altro fra i principali artefici dell'apparato burocratico del nuovo Stato liberale, con una presenza significativa in ogni settore della pubblica amministrazione, nel mondo accademico, nella cultura e nella politica, il che era fra i motivi per i quali in quel periodo forze preponderanti del cattolicesimo italiano non cessavano di esprimere la propria avversione nei confronti degli israeliti, avviando intense campagne antisemite sulla stampa cattolica ad ogni livello. Se il non expedit prescritto dalla Chiesa prevedeva l'astensione dei cattolici dalle elezioni politiche e contribuiva a frenare in buona parte la diffusione di un antisemitismo politico e di massa, di tipo tenace ed aggressivo, come quelli francesi, austriaco e tedesco, non mancarono tuttavia in Italia episodi di intolleranza in occasione delle elezioni amministrative alle quali i cattolici avevano il permesso di partecipare. Nota: ha esposto interessanti osservazioni in proposito scrivendo circa un mio libro lo studioso Efraim Nissan in La storia grande regionale come chiave per comprendere un paradosso della storia d'Italia. Considerazioni su Il serpente biblico di Valerio Marchi in Stradalta 2009. Circa il non expedit, tale formula di dissuasione o divieto attenuato non giova, non conviene, nata come risposta della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici alla domanda se fosse conveniente per i cattolici partecipare alle elezioni politiche, fu ufficializzata nel 1874 e divenne esplicita proibizione nel 1886, ribadita nel 1895. Per protesta contro lo Stato liberale reo di aver portato alla fine del potere temporale del papato, fu dunque vietato ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni politiche. La decisione venne presa anche con l'intento di rafforzare la solidarietà della grande maggioranza dei fedeli attorno al pontefice. Il papa prigioniero, come si considerò Pio IX di fronte all'ingresso dell'esercito italiano in Roma. Nel 1905 Pio X, con l'enciclica Il fermo proposito, pur non revocando formalmente il divieto, permise l'ingresso dei cattolici nella vita politica in presenza di circostanze speciali riconosciute dai vescovi. L'ambiguità di siffatta disposizione permise nel 1913 il cosiddetto patto Gentiloni. Il non expedit venne poi abolito implicitamente da Benedetto XV nel 1919, permettendo ai cattolici di aderire al Partito Popolare di Don Sturzo. Fine della nota. In un quadro simile è facile capire perché potesse essere ritenuta scandalosa dai tanti esponenti cattolici più conservatori l'elezione di un sindaco ebreo. V'è di più: in ottica clericale il Morpurgo, posto che fosse davvero persona dotata di buon senso, avrebbe dovuto egli stesso rifiutare la designazione. Questa era di fatto la richiesta da parte della Curia, rimediando in tal modo a quanto inopinatamente concepito ed attuato dal Consiglio Comunale. Un'altra querel, 1889, tolleranza, intolleranza. Tornando alla nomina del sindaco, il giorno seguente alla pubblicazione dell'articolo di protesta del cittadino italiano, che abbiamo già considerato quello del 18 novembre 1889, la patria del Friuli, espresse i propri punti di vista in due articoli. Nel primo palesò soddisfazione per l'elezione di Elio. Ci rallegriamo intanto per l'interessamento dimostrato dai cittadini che accorsero nell'aula a costituire il pubblico personaggio collettivo che non dovrebbe mancare mai a sedute dichiarate pubbliche dalla legge. Ci rallegriamo poi per il Consiglio per le sue deliberazioni. L'elezione del consigliere già assessore, signor Elio Morpurgo, fu di generale soddisfazione e ci piace riconoscere che per molte cagioni contribuisce a dare alla rappresentanza municipale una certa aria di novità e di freschezza ben promettente, da seguirsi come indizio ottimo, come demarcazione tra il passato e l'avvenire. E se la prima prova dell'allargato suffragio riuscì nel senso amministrativo, da che furono collocati nei seggi del Palazzo Civico tutti cittadini liberali e in giusta proporzione, e zian Dio quelli che in politica amano chiamarsi progressisti, e così nella giunta, noi possiamo concludere che a Udine le riforme amministrative cominciarono sotto lieti auspici. Nel secondo invece polemizzò con quanto scritto dal cittadino italiano, affermando di non poter resistere alla tentazione di riprodurre le parole scritte dal giornale cattolico, quindi riportatele testualmente. La patria commentò, non senza ironia: povero cittadino, eppure il destino fatale gli appresta un altro amaro disinganno. Il signor Elio Morpurgo accetta la carica di sindaco e né per questo cadrà il mondo e ne vedremo capovolgersi la nostra Udine. Confessiamo la nostra ingenuità. Ci pareva impossibile una prova di intolleranza religiosa a Udine, anche da parte dello stesso cittadino, dove questi trova una mancanza di buon senso. Noi troviamo che il buon senso ha vinto, poiché per le elezioni ad uffici civili la differenza di religione non può e non deve essere di ostacolo. Immediata giunse la replica del Foglio Cattolico. La patria del Friuli, col nome specioso di intolleranza, mette in ridicolo le parole nostre a proposito della elezione del sindaco. Meglio era che la patria tacesse. Non avremmo avuto motivo di rinfacciarle che l'intolleranza non sta in casa nostra, ma si dà quei liberaloni più o meno monarchici che nell'aula del Consiglio Comunale erano disposti a ricevere ogni radicale più presto che un franco cattolico, non è intolleranza la nostra? Sì, rispetto della religione nostra santissima e desiderio vivo che gli interessi di essa siano trattati a modo nel patrio consiglio. Il cittadino italiano, dunque, si lamentava di ostilità e ostruzionismi da parte dei liberali e chiedeva al mondo politico rispetto per quella religione santissima che Curia e Giornale Diocesano intendevano difendere e propagare. Inoltre, così in questo come in altri casi che ho finora individuato, rifiutava tutte quelle manifestazioni che, presentandosi sotto l'egida della tolleranza, dell'apertura, del rispetto per ogni fede e opinione, erano, dal suo punto di vista, nient'altro che subdoli strumenti per invertire ogni sano, leggi cattolico, valore del passato, secondo il modello ormai lontano, ma considerato ideale, di una società integralmente cattolico-romana, ierocratica, gerarchicamente immobile, organicistica, fatta di tradizioni e costumi aviti, in poche parole, della cristianità di stampo medievale. Una singolare omissione, 1889. Tornando a Venezia, va registrata l'assenza di una qualunque menzione dell'investitura del sindaco udinese sul quotidiano cattolico intransigente La Difesa. Si tratta infatti di un vuoto non privo di senso se si dà uno sguardo al contesto e al modo in cui quel silenzio si fece, diciamo così, sentire. Nel periodo precedente, contemporaneo e successivo all'elezione del Morpurgo, il foglio cattolico veneziano, al pari del cittadino udinese, batté insistentemente e polemicamente sul tema delle opere pie. Si può addurre come esempio la sintetica ed incisiva frase con la quale si sosteneva che le opere pie, indicate come l'unico campo in cui non aveva ancora mietuto la falce innovatrice dello stato laico giudaico massonico, vedevano a quel punto condensarsi sopra di loro un nembo gravido di tempeste e bufere. Infatti si aggiungeva anche le opere pie, questi religiosi monumenti della carità dei padri nostri, stanno per essere atterrati dal piccone demolitore della insaziabile massoneria e stanno per essere ingoiate nel baratro spaventoso della ingordigia giuridica. D'altronde, si scriveva ancora, che vogliono mai, duce il Crispi, i nostri legislatori, vogliono precisamente questo, il disordine nella carità a distruzione della carità? Nota. La donna nelle opere pie in La Difesa, 6-7 dicembre 1889, il titolo si deve alla denuncia secondo cui, mentre i parroci venivano messi da parte, le donne acquisivano in quel campo un ruolo che, si faceva notare, non era di loro competenza. Fine della nota. Tutto ciò ricordando che per gli ebrei valeva il dio Oro prima di tutto, che essi erano sempre gli stessi, ossia subdoli e pericolosi, proprio come sosteneva il fronte clericale, testimoniava anche un nuovo processo contro di loro in Galizia, dove si sottolineava allarmati, gli israeliti costituivano il 15% della popolazione e che stavano regolarmente a capo della rivoluzione laicista e secolaratrice, sempre pronti a calunniare quello stesso cattolicesimo, il quale si asseriva con una evidente finzione storica. Lì aveva tanto benignamente e caritatevolmente trattati nel corso dei secoli. Per tornare alla questione che più interessa in questa sede, occorre chiedersi che ne era intanto degli sviluppi politico-amministrativi udinesi. La difesa ai primi di dicembre, in un paio di corrispondenze da Udine, segnalava le nomine fatte dal Consiglio Provinciale, presidente di Prampero, CO. Antonino, rielezione, vicepresidente De Pupi CO. Luigi, rielezione, e ancora. Di Prampero, conte com Antonino presidente, De Pupi conte cavaliere ufficiale, Luigi vicepresidente, Magrini dottor Arturo segretario, Cucavaz dottor cavaliere Geminiano vice segretario. A presidente della ON deputazione provinciale venne eletto il commendator Giovanni Groplero. A comporre la deputazione provinciale, quali effettivi vennero ridetti il cavalier Biasutti, dottor Pietro, dottor G.B. cavalier Fabris, dottor Renier cavalier Ignazio, Roviglio Ing Damiano. Di nuova nomina i consiglieri Cicconi Nob.Cav.Dot, Alfonso Mantica conte Nicolò, Sartori Ing.G.B. Mauroner dottor Adolfo. Quindi si procedette alla nomina della giunta provinciale amministrativa e risultarono eletti il cavalier dottor Giacomo Orsetti, il cavalier ufficiale dottor Andrea Milanese, il dottor L. Cischiavi e il dottor Carlo Garzona. In questo testo sorprendono la precisione e la dovizia di particolari e di nomi, peraltro tutti ben noti all'epoca. Perciò appare tanto più strano che, in quelle settimane, nulla fosse stato detto dell'elezione del primo cittadino udinese. Impossibile pensare a una mancanza di informazioni. Che cosa dunque? Insofferenza? Disagio? Disprezzo? Tattica? Volontà di lasciare la questione in mani udinesi? Forse anche per non fornire agli avversari pezze d'appoggio, per insinuare influssi veneziani, spia di una linea non compatta sulla questione, paura di peggiorare le cose, viste le facili critiche già piovute in proposito da parte degli avversari, un misto di queste ed altre possibili motivazioni? È difficile dare una risposta precisa, ma un nucleo di verità, quello che costituiva lo sfondo sul quale poteva essere proiettata, secondo le circostanze, ogni questione particolare era certo. La falce innovatrice dell'ingorda e pervasiva rivoluzione giudaico-massonica proseguiva, per il momento inesorabile, la sua corsa verso il baratro, e un ebreo era da sempre per sempre un ebreo. Capire questo equivaleva a capire tutto. Pagina 27.